Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben trovato Stefano.
Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Sì, stiamo... la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
Allora, stiamo seguendo naturalmente dall'inizio questo match tra Alcaraz e Sinner, ATP 500 di Pechino. Siamo al terzo set, 5-4 per Sinner, al servizio Alcaraz, al momento è 40 pari Stefano.
Sì.
40 pari, quindi momento veramente importante del match.
Al servizio c'è Alcaraz.
Al servizio Alcaraz, quindi 40 pari al servizio Alcaraz e 5-4 al terzo set. Naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Siamo veramente in un momento delicatissimo e importante del match. Con noi, caro Stefano, c'è Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato, stai guardando anche tu la sfida, Mimmo?
Ci mancherebbe, vedi,
mamma mia. Lo sai che cosa, ne parlavamo con Stefano prima di entrare in diretta, la cosa sorprendente di Sinner, intanto qui c'è una risposta di Alcaraz bella.
Sì, ha fatto un servizio esterno molto largo, sapete il campo,
no,
la parete ha chiuso.
La cosa sorprendente è la testa di Sinner, che nei momenti di difficoltà riesce sempre a venire.
Sì, ma poi è una bella finale incerta, secondo me tra i due maggiori protagonisti che lo saranno a lungo questi anni, quindi è una bella partita, bella finale.
Assolutamente. Va bene, naturalmente vi diamo tutti gli aggiornamenti in questo momento, eccolo qui però, 5 pari, servizio andrà adesso Sinner. Mimmo e Stefano, vogliamo ripartire un attimo dal Milan prima, perché insomma dopo con l'Inter ci andiamo, però al Milan e che cosa, diciamo così,
beh sì, era tra le due la partita che scaturiva un interesse maggiore, l'ho seguita e ho visto due partite in una. Per un'ora abbondante ho visto un Bayer Leverkusen dominante, che ha cercato tramite anche, voglio dire, l'ampiezza, entrare dentro il campo, un po' di profondità che il Milan è stato molto bravo a negargli, però poi dopo ci sono state le occasioni, abbiamo visto un Magnan che è stato importante e un Milan che ha fatto pochino. Poi però dopo il gol subito è nata un'altra partita con un Milan protagonista che ha creato 5-6 palle gol insomma nitide, poi quell'episodio del rigore, il VAR non VAR, per me era calcio di rigore, però insomma e basta, che dire, deve incartare questa sconfitta, però deve essere consapevole nel Milan di avere una forza differente rispetto a quello che avevamo visto proprio con il Liverpool.
Tu dici esce con delle consapevolezze da questa partita.
E non però esaltando troppo la prestazione. Ho sentito le parole di Fonseca, che ammiro e apprezzo anche, voglio dire, il suo modo di lavorare. Però dire che per lui questa è la migliore prestazione dal suo arrivo a Milano mi sembra eccessivo. Hai perso in primo luogo e in seconda battuta c'è ancora molto da lavorare, non è che devi prendere uno schiaffo per poi dimostrare la tua vera forza.
E ti posso chiedere qual è la consapevolezza maggiore che esce da questo match per il Milan?
Di avere una gamba speciale, di avere una tecnica speciale, di avere tante risorse ancora secondo me non ottimizzate, e devo dire, nelle pieghe poi concludo, lo lascio la parola a Mimmo, della partita non mi ha convinto la posizione, cioè voglio dire, una cosa è fare la Formula 4 come tu hai titolato gli scorsi giorni, no? Attraente, Abraham, Morata, Pulisic, che lei ha, un'altra cosa è mettere un centrocampista, più parlo lì, metterlo a pochi metri dalla punta, un altro discorso, il fallimento tecnico.
A me non mi è piaciuto Reynders.
Dell'esperimento, scusami, è di Reynders, non mi è piaciuto, ma anche se ci metti Loftus-Cheek, sono giocatori che poi vanno all'indietro, vogliono altri metri, vogliono una visione diversa del campo, vogliono la porta avversaria di fronte a loro e non sono abituati a fare movimenti da punta e soprattutto in quegli spazi. E poi da un punto di vista caratteriale, proprio motivazionale, l'ingresso di Morata è stata una scossa impressionante, cioè un leader tecnico imprescindibile.
Sì. Mimmo, la tua sulla partita del Milan. Prima di sentire Mimmo Cugini però do subito il buon pomeriggio anche a Fabio Levezzani. Buon pomeriggio Fabio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Mimmo, la tua su questa partita del Milan e su questa sconfitta, come esce il Milan, chi non ti è piaciuto, così facciamo un po' anche...
Ma sulla partita sono d'accordo con Stefano, cioè troppo prudente il Milan del primo tempo fino al gol del Leverkusen. In assoluto ho l'impressione che questa soluzione tattica trovata da Fonseca nel derby, che a mio avviso è molto efficace, è molto complicata da replicare in tante partite che ci sono da giocare, perché proprio per gli impegni molto ravvicinati è difficile far giocare sempre gli stessi giocatori, e quindi quel tipo di lavoro che ha fatto Morata e che è in grado di fare Morata, cioè con un grande pressing offensivo, aiutando così tantissimo anche Abraham e in assoluto la squadra che si ritrova meno schiacciata, probabilmente Fonseca non ha un altro giocatore che è in grado di farlo, e quindi sono tornate le difficoltà della prima parte della stagione. Credo che sia ancora un cantiere aperto il Milan, credo che anche Fonseca stia ancora cercando di capire come mettere gli uomini e dove metterli. Però è anche vero che poi le partite ci sono tutti i giorni, la Champions non ti perdona, perché un punto in due partite, anche se gli avversari erano, zero punti scusa in due partite, anche se gli avversari erano molto forti, te lo fa un po' preoccupare.
Chi è che non ti è piaciuto in particolare, Mimmo? Poi vado da Fabio.
Ma guarda, Leao, da cui io mi aspetto sempre grandi cose, non mi sembra sia mai riuscito a entrare in partita. Lo stesso Teo, soprattutto nel primo tempo, mi è sembrato un po' timido, e sono d'accordo con voi sulla posizione di Reinders, che non ha dato quello che ci si aspettava. Probabilmente anche Abraham ha giocato meno bene delle altre volte, ma credo che per lui valga molto il fatto di non aver avuto per tutta la partita al fianco Morata.
Bene, Fabio, vengo da te. Prestazione un po' del Milan, il tuo giudizio su questa sconfitta del Milan di Fonseca. Ne abbiamo titolato uno schiaffo e poi Milan, però insomma, complessivamente come ritieni la prestazione?
Ma sai, quando tu ti compiaci per una sconfitta non sai mai se sia una cosa positiva o negativa, no? Cioè Milan ha perso bene, poi dovremmo capire tutti quanti se perdere bene sia nel calcio un merito o un campanello d'allarme. È stato un primo tempo pietoso, perché alla fine era 10 conclusioni a 1, e anche noi in studio dicevamo va bene che è favorito il Bayer Leverkusen, però insomma non a questi livelli, così è troppo. Secondo tempo è stato brillante. Poi è vero che ci sono delle variabili difficili da capire, appunto quanto possa il Milan reggere con questo tipo di gioco, quanto invece sia necessario avere due punti che si sbattono come Morata e Abraham, perché una da sola probabilmente non basta. Poi ci sono temi irrisolti, tipo Loftus-Cheek e Reinders, che non si capisce mai bene che ruolo abbiano in generale nel Milan, e forse in generale anche nelle loro altre attività, per quanto con la nazionale olandese Reinders abbia fatto meglio. E infine l'altro tema è risolto, Leao, perché è vero che Leao fa sempre due o tre cose buone, da lui ti aspetti che cambi la partita, e questo accade quasi mai. E, insomma, alla fine, se tu pensi che c'è un Politano che più o meno fa le stesse cose nel Napoli e che è infinitamente meno costoso, ti chiedi se non sia un lusso Leao a queste cifre per il Milan. E quindi, ecco, poi la sensazione è, chiudo, comunque di una buona squadra, cioè di una squadra che ha complessivamente delle individualità che le garantiranno il vero grande obiettivo del Milan, cioè arrivare tra le prime quattro.
Sentite, a proposito, Stefano, voglio fare un giro e poi voglio passare all'Inter, però ve lo voglio chiedere. Prima qualche ascoltatore ci ha sottolineato che siamo sempre troppo severi su Leao. Però pure ieri poco, no? Allora, siamo troppo severi, dobbiamo insomma accettare questo è, e quindi basta, è inutile parlare, perché anche adesso Fabio dice una cosa importante, dice Politano fa le stesse cose di Leao e costa meno, che insomma è un commento importante, però ecco, spesso è al centro, no, delle nostre valutazioni. Poi lui si arrabbia, se la prende.
È al centro, vabbè, ho capito, però se ne farà una ragione, certo. Ma è al centro delle nostre critiche, delle nostre osservazioni critiche, perché è un giocatore molto bravo, corsa, tecnica, dribbling, ha tutto per fare meglio. Quindi sono d'accordo con Fabio. C'è poco da fare, cioè si deve dare una mossa, e darsi una mossa significa o diventare un giocatore serio, concreto, risolto, o là galleggiare nell'anonimato, insomma.
Ma secondo te può fare questo salto, ti chiedo?
questo punto non lo so che cosa può servire. Io non so, secondo me ci stanno provando quasi tutti gli allenatori del mondo a entrare dentro la testa, perché mi sembra anche in Portogallo,
anche in nazionale è questo, no, più o meno.
E quindi secondo me le domande se le deve fare lui, risposte se le deve dare lui. Più che gli allenatori.
Se posso aggiungere,
vai Fabio.
No, dico, triste è il giorno in cui non chiederemo di più a Leao. Triste per
certo,
lui,
esatto.
Voi devi stare contenti di questo. Dice. Io penso invece che chiedere di più a Leao sia riconoscere a lui, come per Vlahovic, delle potenzialità che deve mettere a frutto.
Così. Mimmo.
Ma è evidente che le aspettative su di lui sono altissime, perché in Leao si è visto un grande talento qualche anno fa quando arrivò al Milan, quindi delle potenzialità enormi. E è vero, anche una pressione pesante su di lui, ma i fuoriclasse vivono sulla pressione 365 giorni all'anno e non la soffrono, e dimostrano in campo la loro forza. Io credo che sia un giocatore che ha delle grandi doti, sia atletiche che tecniche, ma probabilmente ancora caratterialmente e mentalmente non riesce a esprimersi in maniera compiuta, perché ha delle pause all'interno della stessa partita e poi anche per alcuni periodi della stagione, che sono pause troppo lunghe, perché poi è evidente che il Milan da qualche anno punta su di lui come l'uomo che può risolvere certe partite.
Certo, assolutamente. Allora, intanto terzo set 6-5 per Sinner, che ha mantenuto il servizio, però adesso va al servizio Alcaraz, quindi vediamo un po' se si chiuderà qui questa partita, Stefano.
Speriamo.
Allora, vado all'Inter, vi chiedo, avversario diciamo così non di assoluto livello, però che cosa viene fuori da questa partita? Quella è la nota positiva, oltre al vinto 4-0 e quindi vittoria alla seconda partita in Champions. Qual è la cosa che emerge, Stefano?
La cosa positiva è che nelle rotazioni, nelle scelte che ha fatto l'allenatore, ci sono state delle risposte, che è arrivata una vittoria larga, netta, e non è scontata a questi livelli, soprattutto in Champions League. La nota positiva che può trarre da questa partita Inzaghi è la prestazione di Taremi. Sembra generosa, esatto. Partecipativa, collaborativa, due assist, si è sbattuto, poi gli hanno lasciato calciare il rigore. E però troppa ripartenza ha concesso e credo che se dovesse giocare a questi livelli non avrebbe risolto tutti i suoi problemi. Cioè, secondo me l'Inter nasconde qualche cosa che ancora non sappiamo, perché io vedo che soffre troppo gli attacchi, gli avversari arrivano facilmente in porta, c'è qualcosa da registrare là.
Nasconde qualcosa. Fabio Ravezzani.
Sì, lo penso anch'io. Anche ieri l'Inter ha lasciato, mi pare, 11 o 12 conclusioni a rete alla Stella Rossa, e sono troppe e mi pare che l'Inter abbia un problema a centrocampo, perché l'attuale situazione è stata in forma di Mkhitaryan e inferiore alle attese, e preoccupa data anche l'età di Mkhitaryan. Mi pare che Zielinski e Frattesi, per ragioni diverse, siano dei buoni comprimari ma non dei punti di forza. Lì si gioca secondo me un po' tutta la stagione dell'Inter, cioè il centrocampo che comincia a essere un pochino arrugginito, e così come la difesa, perché comunque hai degli ultra trentenni che hanno tirato la carretta. Sarà una stagione più complicata per l'Inter, che rimane però, a mio avviso, malgrado questo, la squadra più forte del campionato.
Mimmo Cugini.
Sono d'accordo con Fabio sul discorso dell'età di alcuni giocatori, ed è un dato importante che va considerato soprattutto negli anni dopo aver vinto lo scudetto, dove è sempre necessario un po' di cambiamento, cosa che l'Inter non ha potuto fare per i motivi che sappiamo sul mercato. Però non ci si può aspettare che giocatori di 35, 36, 37 anni mantengano il loro livello nelle prestazioni sempre al massimo, come hanno fatto Acerbi e Mkhitaryan negli ultimi due anni. La nota positiva di ieri è, secondo me, assolutamente Taremi, e il ritorno del vero Lautaro, che è come una regola che vale spesso per molti centravanti: quando ritrovano il gol poi tutto diventa facile. Infatti dopo pochi secondi che è entrato in campo ha segnato subito, perché evidentemente a Udine mentalmente si era sbloccato, e quindi credo che questa sia la cosa più importante per Inzaghi. Poi c'è un problema di attenzione, di concentrazione di voglia di vincere. Ieri tutto sommato si è visto meno per la pochezza dell'avversario, però i rischi ci sono stati e sono gli stessi campanelli d'allarme che erano suonati a Genova, a Monza e nell'ultima partita di Udine. Quindi c'è in questa prima fase della stagione dell'Inter qualcosa che non va, e sia nella gestione del centrocampo e del cambio degli uomini. In certi momenti è evidente che Çalhanoğlu e lo stesso Barella sono assolutamente insostituibili, cioè i giocatori che entrano al loro posto non sono all'altezza, e anche questi, non voglio chiamarli esperimenti, chiamiamole rotazioni, ma che fa Inzaghi in difesa, che anche ieri ha messo Bissek negli ultimi 20 minuti a sinistra, credo che siano tutti, vadano nella direzione di provare a cercare qualcosa magari di nuovo per sistemare quello che in questo momento è sicuramente il punto debole dell'Inter.
Le soluzioni nuove. Vi posso chiedere una cosa, secondo voi si potrebbe arrivare a vedere una coppia Taremi-Lautaro, Stefano?
Perché no?
Perché è un giocatore, visto ieri due assist, non solo segna, ma insomma è uno che si mette a disposizione. Potrebbe essere un disegno tattico di questo tipo lì davanti?
Come no? Tante soluzioni in Inter, come ha detto Fabio, insomma, voglio dire, resta, non è che possiamo cambiare per adesso opinione, poi per carità i fatti ci indurranno anche a rivedere alcune posizioni, ma l'Inter resta la squadra da battere, la squadra più attrezzata per ripetersi, per rivincere lo scudetto quantomeno, per essere protagonista, perché no, anche in Europa. Devo dire che ha detto bene Mimmo, insomma, in attesa, anche Fabio prima, il fattore anagrafico, vedremo se può essere un fattore. E soprattutto gli uomini migliori devono trovare una condizione accettabile e ottimale, no? Lautaro sta ritrovando i gol in attesa che poi, no, sciolga i muscoli, ritrovi le posizioni, le distanze, eccetera eccetera, le sue abitudini come Mkhitaryan, Barella, i soliti noti Çalhanoğlu e gli altri, e poi vedere perché si subiscono gol ridicoli, insomma, per una squadra forte come l'Inter. Perché ieri ha sofferto un pochino, però insomma a Monza, Udine, a Genova, nel derby ha preso dei gol, insomma non da squadra campione d'Italia.
Allora si va al 6-6 e quindi
2-0, sì,
esatto, al tie-break, sei al tie-break nel terzo set, quindi una sfida tiratissima in questa finale della TP 500 di Pechino. Allora Fabio, la pensi che tu così è una soluzione lì davanti che potrebbe essere, perché comunque Thuram ha fatto bene, questo non vuole, però vedendolo ieri sera mi chiedevo se potrebbe essere una chiave, no, in futuro per l'Inter.
Ma guarda, io credo che vedendolo giocare, io non conoscevo Taremi. Mm-hmm. Non è che ti concentri in certe partite. Lui è un professore, no? Io li chiamo professori quelli che quando hanno la palla, Kuv Miners è un professore, ecco, per darti, che quando hanno la palla tra i piedi fanno sempre la cosa giusta. Certo, poi può capitare l'errore, però insomma scelgono la soluzione più logica, più evidente, più vincente, e mi ha molto molto colpito da questo punto di vista. Non l'abbiamo visto in fase conclusiva, è andato poco a concludere, non puoi neanche dire che abbia sbagliato dei gol, perché è andato poco a concludere, ma ha rubato palloni e soprattutto li ha messi nel posto giusto al momento giusto. Quindi è una bellissima alternativa a Thuram, secondo me. Questo, quando io ti dico che secondo me l'Inter rimane comunque la squadra più forte del campionato, dico anche questa chiave qui, no?
Certo,
cioè, hanno
certo.
Un Taremi che sarebbe titolare, penso, in quasi tutte le altre squadre di Serie A.
Sì. Mimmo?
È un giocatore molto intelligente, tatticamente, gioca molto per i compagni, è molto diverso da Thuram. Thuram, secondo me, ha più colpi, dà più profondità, però sono sicuramente tre giocatori di altissimo livello, quindi andando incontro a una stagione infinita come quella dell'Inter tra campionato, Champions e poi anche il Mondiale per club, se si farà, credo che ci sarà spazio per tutti. È chiaro che in partenza può stare Lautaro e Thuram,
non è facile, assolutamente. Fabio, prima di salutarti voglio chiedere una cosa, questo caos delle curve che è emerso in questi giorni, a cosa ci porterà? Ci sono, leggevo oggi, anche possibili rischi per i tesserati.
Ma quello sarebbe una cosa illogica, cioè i tesserati sono alla mercé dei violenti e non puoi pensare che tutti facciano come lo Tito, che gira con la scorta, no? Perché è minacciato. Quindi diciamo che se le forze dell'ordine sono acquiescenti come sono nei confronti degli ultra, perché permettono a loro di fare delle cose che non potrebbero fare altri, e non puoi pensare che poi i giocatori e i dirigenti non siano a loro volta acquiescenti in qualche modo, no? Quindi c'è un contratto non scritto ma in essere da decenni, per cui gli ultra hanno nei momenti importanti, se c'è la festa importante ci sono gli ultra, se c'è una cosa degli ultra le società si rendono più o meno disponibili e le forze dell'ordine lo sanno e a loro volta gradiscono il fatto che gli ultra facciano una parte del lavoro sporco che loro non vogliono o non possono fare, e cioè intimidire le persone che vogliono fare casino allo stadio o fuori dallo stadio. C'è stato negli anni questo scambio reciproco di favori, c'è stata la possibilità per gli ultra di sfruttare economicamente questo loro ruolo. Il vero problema che si è manifestato a Milano e che hanno dormito, la procura ha dormito dopo il fatto gravissimo del primo omicidio e dopo aver fatto svuotare tutta una curva. Cioè noi oggi stiamo vedendo dei provvedimenti praticamente 2 anni dopo che sono presi su fatti che sono accaduti più di un anno fa, ma che potevano o dovevano essere assunti precedentemente. Perché ribadisco, per la Realpolitik va benissimo dire ok, questi si vendono i loro gadget, vendono le bibite, fanno la cresta sui parcheggi, hanno dei biglietti in più, guadagnano, ne fanno alcuni di loro una professione. In cambio di questo a Milano il derby si gioca in totale serenità. Va bene, a me può anche star bene, non dico di no, anche perché lo Stato ha chiaramente dimostrato di essere impotente di fronte al fenomeno degli ultra. Quando però la libertà d'azione arriva all'omicidio, quando poi si concretizzano infiltrazioni chiaramente mafiose di 'ndrangheta, lo Stato dovrebbe intervenire e dire no, qui no, ne metto dentro uno o due, do un segnale. Questo Milano non l'ha fatto, e quando l'ha fatto adesso era un po' tardi. Cosa succederà dopo, tu dici? Io credo che il fenomeno ultra rimarrà tale quale, magari con un po' più di attenzione a non esondare troppo nella criminalità come è successo fino a me.
Fabio, ti ringraziamo come sempre.
Ciao Fabio.
E buon lavoro. Un abbraccio a Fabio Ravezzani.
Nel frattempo abbiamo visto
mamma
cose,
mia, mamma mia, pazzesco. Uno scambio pazzesco tra Sinner. 3-2 Stefano, 3-2 al servizio
ripreso tutto Alcaraz, che era sotto 3-0 e adesso va al servizio 3-3.
Mimmo, ci stiamo per salutare. Fantastica. Noi stiamo pure seguendo questa partita, sì. Che è veramente adesso 3-3, livello altissimo. Io dico quando ci sono questi confronti sportivi, Mimmo, è proprio una goduria, cioè per chi
la
li
classica
può...
frase totale, banale totale, che è migliore.
Lo so, però veramente
sono troppo bravi bello, tutti e due, dovrebbero vincere tutti e due, guarda.
Sì, 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 ma è proprio bello poi quando si arriva a vedere questi confronti tra due grandi.
Poi Mimmo, l'abbigliamento di Alcaraz lascia un po' a desiderare, però
sembra un po' da tamarro, però
questo io l'ho criticato, ho detto non stiamo in spiaggia, no? Cioè,
vabbè,
questo però, mi sembra più una però
tempi moderni.
Mi sa che a Wimbledon non glielo permetterebbero, no,
esatto, guarda, la vecchia canotta da bagnino, insomma, con rispetto per il bagnino,
ricordo,
che è un lavoro straordinario.
Mi ricordo il grande Andrea Agassi che si presentava con tutte le magliette corolate, pantaloncini strani, però insomma era sempre diciamo decente.
Anche no, la canotta no,
dai, la canotta non ci piace.
È risorto Alcaraz, incredibile, ha fatto 4 punti consecutivi. Una cosa pazzesca.
0-4-3.
Una roba da matti.
Sì. Va bene, Mimmo, noi ci salutiamo qua, dai, con questo.
Grazie. Ciao Mimmo.
A presto Mimmo Cugini, grazie. Allora, adesso noi poi andiamo avanti, caro Stefano, perché arrivano un po' tutti gli altri. Abbiamo fatto questo intro, abbiamo tante cose, perché oggi più tardi insieme a te Stefano e anche ad altri amici voglio anche un po' analizzare le parole di Ghisolfi. Abbiamo preparato 3-4 spunti, te li propongo, ne parliamo e voglio sentire il tuo pensiero. Tieni tutto per dopo, non anticiparci nulla. A tra poco.